6 di sera.
Manca poco all'avvio dei negoziati tra Hamas e Israele sul piano di pace proposto dagli Stati Uniti. Malgrado le prime reazioni internazionali positive, sull'esito di questi colloqui che si svolgeranno in Egitto aleggia ancora molta incertezza. Non ne parleremo con una collega inviata in Israele. Nel pomeriggio intanto sono rientrati in Svizzera metà degli attivisti elvetici che hanno partecipato alla spedizione della Global Sumud Flottilla in favore di Gaza. Fra di loro sono rientrati anche due dei tre cinesi. Abbiamo un piccolo problema, volevamo farvi sentire la testimonianza, un estratto della testimonianza e anche una critica che espone il figlio di Fabrizio Cepi, uno dei due ticinesi oggi rientrati in Svizzera. Sentiremo quindi dopo queste critiche, che sono critiche nei confronti del Dipartimento Federale degli Affari Esteri, sentiremo anche la reazione del Dipartimento. Torneremo poi sulle votazioni di una settimana fa in Svizzera con un politologo. Abbiamo analizzato non tanto i risultati quanto i motivi che hanno portato a prendere una decisione piuttosto che un'altra. Secondo l'esperto, se in passato si partiva con il presupposto che a vincere doveva essere il benessere comune, oggi non è più così e lo si nota anche nelle campagne in vista del voto. Per chi ha voluto e potuto, poi oggi era l'occasione per scoprire o riscoprire i castelli della Svizzera. Nella giornata nazionale dedicata a fortezze e rovine, noi siamo andati a sbirciare la rievocazione medievale organizzata al Montebello di Bellinzona. Questo è il sommario di 6 di sera. Per Ervin Cavacioglu al microfono, iniziamo. Poche ore e le delegazioni di Hamas e Israele torneranno a negoziare. Dovrebbero entrambe atterrare al Cairo in serata per poi trasferirsi a Sharm el Sheikh, dove domani inizieranno i colloqui. Colloqui che saranno rapidi, qualche giorno soltanto, per finalizzare un accordo a fasi. Ci sono state tante reazioni internazionali positive dopo il sì palestinese, seppur con condizioni, al piano Trump. Ma è una strada in salita. Collegata in diretta troviamo Francesca Cafferri, giornalista di Repubblica, inviata in Israele. Francesca, buonasera. Ti chiedo allora, dalle dichiarazioni più recenti delle parti sembra che su alcuni punti le posizioni restino inconciliabili.
Sì, buonasera a voi. Hai ragione, nessuno infatti dice che sia finita. Donald Trump oggi ha minacciato di nuovo Hamas dicendo che saranno cancellati se non aderiscono ai punti del piano, ma ha anche detto che Netanyahu è pronto a dare uno stop ai bombardamenti, che vuol dire in realtà mettere il primo ministro israeliano in un angolo. I punti quelli di contrasto sono veramente molti. La portavoce del governo israeliano ha parlato di tutti gli ostaggi riconsegnati contemporaneamente. Hamas ha detto subito che è impossibile farlo perché ci sono delle difficoltà pratiche. Ha parlato di nuovo la portavoce di un futuro politico inesistente per Hamas, ma nella loro dichiarazione i leader di Hamas hanno sì accettato di cedere le armi, ma insomma hanno anche parlato di un futuro ruolo di tutte le parti palestinesi nel governo della striscia. Insomma, i punti di distanza sono ancora tanti, lo nota anche il ministro degli esteri della Turchia, che è un protagonista importante di questi colloqui, e c'è parecchia sfiducia perché già in passato si era arrivati molto vicino a un accordo e poi questo accordo non si era concretizzato. Vedremo che cosa succede domani. Il segretario di Stato americano ha detto che i tempi sono brevi, quindi presto ci sarà una risposta.
Francesca, l'hai citata, la portavoce del governo israeliano, ecco, lei ha parlato anche dei bombardamenti a Gaza ed è stata un po' ambigua. Ha detto: alcuni bombardamenti sono stati sospesi, altri no, rispondiamo solo al fuoco nemico, però non c'è un cessate il fuoco. Ecco, queste sono state le sue parole. Ma quindi la fine dei bombardamenti però è una cosa su cui c'è accordo. Quando finirà quindi l'operazione militare?
C'è un accordo, ma non sta ancora avvenendo. Io ho passato la giornata a Beri, che è a pochissimi chilometri dal confine con Gaza, e i bombardamenti li ho sentiti. chiari, nitidi e non soltanto uno. I bombardamenti vanno avanti. Chi è a Gaza dice che sono meno del solito, ma è anche vero che sono ancora concentrati nel nord della striscia intorno a Gaza City, dove sono andate via moltissime persone. Il governo israeliano dice 900.000, le Nazioni Unite qualche giorno fa dicevano 400.000. Ecco, la situazione sul terreno è veramente difficile da capire. Quello che è certo è che a Gaza anche in queste ore si sta continuando a morire.
Grazie Francesca Cafferri per queste considerazioni. Buona serata.
Buona serata a voi.
Francesca Cafferri, lo ricordo, giornalista di Repubblica, inviata in Israele. Intanto nel primo pomeriggio hanno fatto rientro in Svizzera con un volo dalla Turchia, da Istanbul, 9 dei partecipanti svizzeri alla Global Sumud Flottilla, la missione umanitaria destinata a Gaza e intercettata giovedì scorso dalla Marina Militare israeliana. Tra coloro che sono rientrati anche 2 dei 3 ticinesi che partecipavano alla spedizione. Il terzo, Mehmet Turkan, è invece ancora detenuto in Israele con altri 9 svizzeri. Sentiamo alcune parole di uno dei 3 ticinesi poco dopo l'arrivo a Ginevra, dove il gruppo è stato accolto calorosamente.
Il sogno di arrivare a Gaza, quel sogno che è servito a far sì che il mondo guardasse quello che succede a Gaza con più attenzione e con più costernazione, con più indignazione, che il mondo guardi come Israele tratta dei civili che non fanno altro che far rispettare, cercano di far rispettare il diritto internazionale. Perché arrivati al porto, io che ero il responsabile della mia barca, sono stato preso, alzato di peso per le braccia, tenute dietro e portato in questo modo, come tanti altri, in questa corte in cui eravamo in centinaia, in ginocchio, senza poter alzare la testa. E dalle vie sono partite delle vere e proprie torture, non ci sono segni fisici, poche persone sono state picchiate, però vere e proprie torture usando la temperatura, le posizioni e soprattutto l'incertezza e le informazioni false e senza sonno, senza cibo, senza acqua. Eravamo nel deserto del Negev, non abbiamo ricevuto una bottiglietta d'acqua, e quindi questo era il modo in cui Israele, questa democrazia della regione, ci ha trattati.
Questo è il racconto di Vanni Biancone al microfono del collega Massimo Isotta. Noi intanto siamo stati in contatto, in costante contatto per tutta la giornata con la famiglia dell'altro ticinese, Fabrizio Ceppi. Giuseppe Limoncello ha raccolto la testimonianza del figlio dopo che ha accolto il padre all'aeroporto.
Francesco Ceppi, in quali condizioni ha trovato suo padre?
Sta bene relativamente, nel senso che lui ho diabete insulinodipendente e in prigione gli hanno subito ritirato le insuline, quindi abbiamo cercato di gestire quello, ma a parte questo dettaglio sono molto contento del traguardo che hanno veramente raggiunto e c'è tantissima energia positiva, benché abbiano passato 2 giorni di inferno nel carcere israeliano, quindi quello lo trovo molto positivo.
Cosa le ha raccontato della sua esperienza, di come è stato trattato? Lei ha parlato di 2 giorni di inferno e di sottrazione di medicinali di cui insomma quotidianamente aveva bisogno.
Sì, quelli sono poi i dettagli, penso li racconteranno loro, ma poca comprensione anche per le persone che avevano bisogno di medicinali, che io trovo veramente un diritto minimo anche per delle persone che sono in carcere, insomma, benché loro siano stati incarcerati ingiustamente e illegalmente, sottolineiamolo.
Quale tipo di assistenza avete ricevuto dalle autorità svizzere come familiari? Vi siete sentiti sufficientemente seguiti, assistiti?
Come famiglia non abbiamo ricevuto nessun comunicato dal Dipartimento degli Affari Esteri, personalmente sono sempre passati via il Comitato della Flottiglia, hanno sempre detto che loro comunicavano via il Comitato della Flottiglia e gli avvocati, via le famiglie. Io trovo che sia una scusa non accettabile, penso che almeno una telefonata alle famiglie, insomma penso a mia madre, almeno una telefonata per dire che si occupano delle persone giù sarebbe stato, penso, il minimo. Poi dopo su quello che hanno fatto giù in Israele lì sono estremamente deluso, perché penso che non abbiano fatto il necessario, soprattutto il primo giorno.
Che tipo di rimprovero in particolare si sente di muovere allora da questo punto di vista?
Ma oggi vedo che il primo giorno in cui via il comitato della flottiglia riceviamo una lista con le persone svizzere che sono in carcere, questo è il primo giorno. Né giovedì, né venerdì, né sabato abbiamo ricevuto queste informazioni, quindi per noi era comunque fondamentale sapere che i nostri cari stessero bene, che insomma, le persone dell'ambasciata di Israele li avessero visti e potessero assicurare almeno che stessero bene medicalmente. Io per esempio rispetto a mio padre avevo chiesto anche a livello medico, ho mandato dei certificati medici e tutto ciò non è servito a un granché, insomma. Sono molto deluso perché la Svizzera si proclama sempre grande diplomatica e sempre molto pronta alle ingiustizie, in questo caso c'è un'ingiustizia enorme e secondo me avrebbero dovuto veramente fare molto di più.
Attivisti e familiari dunque, come abbiamo sentito, delusi dall'attitudine e dall'operato del Dipartimento federale degli affari esteri. Aaron Guidotti ha allora intervistato Marianne Jenny, direttrice della direzione consolare del Dipartimento, per capire la loro posizione.
Marianne Jenny, i militanti, ma soprattutto le famiglie, si sono sentiti abbandonati dal Dipartimento federale degli affari esteri. È così?
Capisco, però l'organizzazione Waves of Freedom Switzerland e gli avvocati che rappresentano i partecipanti hanno espressamente richiesto che la comunicazione avvenga esclusivamente tramite gli avvocati. La direzione consolare ha trasmesso per iscritto agli avvocati e all'organizzazione Waves of Freedom tutte le informazioni certe relative allo stato di salute e al luogo di permanenza dei partecipanti. Ciò è avvenuto più volte al giorno negli ultimi giorni.
Però ecco, insomma, indipendentemente dalla strategia, parliamo di cittadini svizzeri, forse una chiamata diretta alle famiglie si poteva fare, no?
Sì, la direzione consolare del DEF ha sempre un solo interlocutore per ciascun partecipante. Da parte nostra le informazioni sono state fornite tempestivamente e in modo completo. E non siamo in grado di esprimerci sul funzionamento della comunicazione tra avvocati e famiglie. Però quando abbiamo ricevuto una telefonata di un membro della famiglia abbiamo dato le informazioni.
Un'altra critica è che voi avete sempre detto che stavano bene, quando in realtà sappiamo che le condizioni di detenzione sono tutt'altro che facili. È stato sottovalutato qualcosa?
Je peux vous répondre
oui, bien sûr. Oui, oui.
L'équipe de l'ambassade a fait une visite le vendredi.
Il team dell'ambasciata ha fatto visita venerdì ai detenuti, ma hanno potuto vederli solo per pochi minuti. E poi le guardie della prigione hanno interrotto la visita. Stamattina sono tornati e hanno potuto constatare che stanno relativamente bene, date le circostanze.
Sì, però gli avvocati di Adalà parlano di violenza fisica, psicologica, di mancanza di assistenza legale. Ora sappiamo che queste persone non sono partite in vacanza, quindi non ci si può aspettare un trattamento coi guanti di velluto. Queste però sono delle violazioni del diritto internazionale.
Oltre a noi ci sono degli avvocati sul posto che rappresentano i prigionieri svizzeri. Noi ci assicuriamo durante le nostre visite consolari che gli svizzeri stiano bene e siano trattati bene. Facciamo in modo che il diritto internazionale venga rispettato. Valuteremo se c'è stata una violazione. Siamo in stretto contatto con le autorità israeliane per garantire che i diritti fondamentali siano rispettati.
Voi eravate presenti all'aeroporto di Istanbul, ma oggi c'era un rappresentante del DFA ad accogliere i militanti atterrati a Ginevra?
Del dipartimento
no. Un'ultima domanda: voi avete qualcosa di cui rimproverarvi per come è stato gestito il tutto? C'è un'autocritica o qualcosa?
Capisco
che forse le famiglie si aspettavano di più, ma purtroppo dobbiamo anche rispettare il quadro giuridico. In ogni caso siamo molto molto felici che 9 persone siano finalmente rientrate, siamo sollevati che siano sane e salve. Ringraziamo anche le autorità turche per aver facilitato il ritorno. Abbiamo davvero fatto il massimo che potevamo e abbiamo anche avvertito fin dall'inizio che si trattava di un'azione pericolosa. Il nostro ambasciatore era sul posto molto presto venerdì mattina, era di nuovo sul posto questa mattina per sostenerli, poi eravamo sul posto a Istanbul. Eravamo in contatto regolare con gli avvocati, con il gruppo Waves of Freedom e poi siamo intervenuti regolarmente presso le autorità israeliane per ricordare loro il loro dovere. Abbiamo fatto quello che potevamo fare.
Queste le risposte di Marianne Jenny, direttrice della direzione consolare del Dipartimento degli Affari Esteri, il Dipartimento federale degli Affari Esteri. Ne abbiamo parlato tanto in questi giorni, soprattutto negli ultimi giorni della serie di manifestazioni di piazza in varie città europee a sostegno dei membri della Global Summit Fottiglia e più in generale della Palestina. Tra i protagonisti di queste proteste il movimento Palestine Action, messo al bando in Gran Bretagna. Ieri a Londra 488 persone sono state fermate durante una manifestazione contro questo divieto, portando a circa 2000 il numero delle persone arrestate da luglio, dal 5 luglio, giorno in cui il gruppo di disobbedienza civile è stato dichiarato illegale. Loretta Dal Pozzo ha riflettuto su questi arresti e sulle sue conseguenze con Said Taji Farouki, un attivista palestinese e membro del gruppo Defend Our Juries, che ha organizzato la protesta silenziosa di ieri.
Ciò che per me è incredibile di questo movimento è che non ho mai visto una campagna di disobbedienza civile di questa portata nei miei 30 anni di attivismo, con questo livello di dedizione, con questo livello di rabbia, questo livello di dissenso contro il governo e lo Stato.
Incontriamo Said Taji Farouki, regista, giornalista e attivista di origini palestinesi, nella piazza del Parlamento a Londra, all'ombra della statua di Mahatma Gandhi, eroe della resistenza pacifica contro l'imperialismo britannico. Oggi gli attivisti lottano contro il bando del movimento pro-Palestina Palestine Action, il primo gruppo di disobbedienza civile del Regno Unito ad essere designato ai sensi della legislazione antiterrorismo. Le autorità affermano che il divieto colpisce le loro attività illegali, ma per gli attivisti ha un effetto paralizzante sul giornalismo e sulle proteste pacifiche.
L'approvazione di questa legge ha avuto un effetto paralizzante perché è così ampia che anche i giornalisti, me compreso, non hanno ben chiaro quali siano i limiti imposti se si occupano di Palestine Action. L'altro giorno parlavo con un giornalista che mi ha detto che i suoi avvocati hanno suggerito che anche solo organizzare un incontro con qualcuno che afferma di appartenere al gruppo Palestine Action potrebbe essere considerato una violazione delle leggi antiterrorismo. La comunità degli attivisti è estremamente nervosa riguardo ai propri diritti di protesta, ai limiti imposti dallo Stato e alla loro interpretazione su cosa possa essere considerato sostegno per una organizzazione terroristica.
Nonostante ciò, ieri più di 1000 manifestanti, studenti, medici, insegnanti e pensionati hanno sfidato la legge e mostrato solidarietà per il movimento, ciò che secondo la legge è quindi considerato reato.
This is not just about Palestine.
Non si tratta più solo della Palestina. Questo è il punto focale ora, ma quanto succede è un banco di prova per nuove forme di legislazione. Il rischio è che oggi mettano a tacere la Palestina e domani metteranno a tacere qualsiasi altra causa che ritengono possa minacciare il governo.
Il braccio di ferro che prosegue da mesi con il governo stride con il recente riconoscimento della Palestina da parte del primo ministro britannico Keir Starmer, una mossa che per Said è persino offensiva.
Non abbiamo aspettato 77 anni perché il governo britannico riconoscesse la Palestina e specificatamente il governo britannico, perché sono stati loro a permettere e sostenere la creazione dello Stato di Israele. È in realtà offensivo vedere uno Stato che riconosce la Palestina e allo stesso tempo arma il governo che commette un genocidio palestinese e fornisce copertura diplomatica a Israele.
Nonostante gli arresti e l'incertezza giuridica, il movimento non mostra segni di cedimento. Sarà il tribunale a decidere se il bando imposto dal governo è giustificato. La campagna coinvolge ora università, artisti, sindacati e gruppi della società civile uniti nell'appello a porre fine alla violenza a Gaza.
Trent'anni fa, forse, mi sentivo più libero di protestare, ma mi sentivo molto più isolato, perché questa comunità non esisteva. Ora le persone sono molto consapevoli della storia della Palestina, sono consapevoli di ciò che sta accadendo in Palestina. Sono molto consapevoli del ruolo di questo governo nella creazione del sionismo, nella repressione e nel genocidio del popolo palestinese. Le persone capiscono non solo che questa è una delle più grandi questioni relative ai diritti umani del nostro tempo, ma anche che riflette un cambiamento fondamentale in questo paese, che se lottano per i diritti dei palestinesi, stanno lottando anche per i propri diritti, per i fondamenti della democrazia, per lo Stato di diritto in Gran Bretagna.
Andiamo ora in Siria, dove oggi si sono svolte le tanto attese quanto controverse elezioni legislative, le prime dopo la caduta del regime della famiglia Assad 10 mesi fa. Al nostro collaboratore nella regione, Lorenzo Trombetta, abbiamo allora chiesto di spiegarci com'è andata la giornata odierna.
Sì, buonasera. Sono state delle elezioni molto sui generis, infatti uno dei problemi è proprio quello di chiamarle elezioni. In realtà si è trattato di una scelta piuttosto pilotata di una serie di deputati, 140 su 210, in alcune regioni siriane, non in tutte, poi vedremo perché, e sostanzialmente i seggi si sono aperti, si sono chiusi in l'arco di poche ore, perché appunto i giochi erano stati praticamente già fatti in anticipo, le liste dei deputati da scegliere più che da eleggere erano state stilate con largo anticipo. Quindi si è trattato più che altro di ufficializzare con dei seggi aperti e con dei delegati elettorali il risultato che appunto era già previsto, quindi una situazione estremamente tranquilla, serena da un punto di vista della sicurezza, circa 6.000 i delegati elettorali che sono stati chiamati a scegliere da 1.500 più o meno candidati. Soltanto 14% di questi donne, una percentuale ancora più bassa rispetto alle previsioni.
Ecco, ce l'hai fatto capire anche tu, ma lo si è detto da più parti, sono elezioni definite anche controverse. Diversi osservatori hanno anche criticato il processo elettorale. Lorenzo, ci puoi spiegare le luci e le ombre che circondano queste consultazioni?
Sono consultazioni molto pilotate dal governo centrale, che vuole assicurarsi il potere legislativo per poter così dire di avere uno strumento democratico, appunto il Parlamento, per cambiare sostanzialmente il volto della Siria post-Assad. Questo è il cuore del problema. Per far questo, il potere che è incarnato dalla coalizione delle milizie che hanno preso Damasco l'8 dicembre scorso, ha fatto sì nelle varie regioni di cooptare una serie di dignitari locali, di personalità molto vicine al nuovo governo, e di renderli deputati in un sistema molto articolato di scatole cinesi dal centro alla periferia. Tutta una serie di delegati nominati al governo sono stati chiamati a scegliere 2/3 del Parlamento, l'altro terzo è nominato direttamente dal presidente Ahmad Sharia, lo stesso che abbiamo visto all'ONU qualche giorno fa. I grandi esclusi sono le popolazioni druze del sud-ovest, i curdi siriani, che sono siriani ma per ora cittadini di serie C, e soprattutto, ricordiamolo, la componente femminile, una componente fondamentale nella società siriana, in tutte le società, è stata particolarmente esclusa. Le donne che saranno elette deputati rischiano di rappresentare in realtà dei poteri maschilisti e patriarcali.
Lasciamo le elezioni legislative siriane, spiegateci dal nostro collaboratore nella regione Lorenzo Trombetta, e torniamo invece ora sulle votazioni di domenica scorsa in Svizzera. Un sì all'abolizione del valore locativo a livello nazionale. A livello comunale, a Zurigo, un sì alla riduzione del prezzo dell'abbonamento per i mezzi pubblici cittadini. In Ticino, infine, accettate entrambe le proposte per ridurre il peso economico dei premi di cassamalati. Sono solo alcuni dei risultati usciti dalle urne esattamente una settimana fa. Temi molto diversi, ma con un elemento comune. Evidenziatoci questo elemento da un politologo. Il risultato mostra come chi ha votato, nel prendere la decisione, abbia guardato al proprio portamonete. Ce ne parla Emanuele Ferrari.
Niente più valore locativo. Perdite fiscali per Confederazione Cantoni pari a, stando le stime, circa 2 miliardi di franchi. Questa l'equazione. 140 milioni di franchi annui, anche questa una stima, li necessiterà invece Zurigo per tappare il buco che si verrà a creare nelle casse cittadine con l'abbassamento del prezzo degli abbonamenti del trasporto pubblico, soldi che ancora non si sa esattamente dove si andranno a prendere. Un'incognita simile a quella vissuta in occasione della votazione sulla tredicesima AVS. La popolazione ha detto sì alla sua introduzione senza che il suo finanziamento fosse stato chiaramente definito. Per Lucas Golder, politologo dell'Istituto di Ricerca GFS di Berna, chiari segnali di un sempre maggiore individualismo.
Früher ging man davon aus, dass die Wirtschaft in der Regel sich durchsetzt mit dem Argument, dass man den Wirtschaftsstandort schützen muss.
In passato si partiva dal presupposto che a vincere generalmente era il benessere comune, la proposta che maggiormente offriva vantaggi alla Svizzera nel suo insieme e non gli interessi personali. Ebbene, oggi non è più così. Già nelle campagne vengono chiaramente esposti anche vantaggi e svantaggi per le finanze del singolo, elementi che, questo almeno è quanto si può dedurre dai risultati usciti dalle urne, fanno presa sulla gente. La popolazione guarda maggiormente a quanto le resta in tasca, segue meno quanto dicono i partiti. Direi una chiara espressione di un sempre maggiore individualismo.
Ich würde sagen, das ist letztlich Ausdruck der Individualisierung. Ich schaue auch einmal einfach auf mich.
Attivo dal 1999, il politologo ai microfoni di SRF indica anche un chiaro momento al quale è possibile far risalire l'inizio del cambio di tendenza.
Ich analysiere seit 2020 die Meinungsbildung bei Abstimmungen etwas anders und böse gesagt egoistischer geworden.
È dal 2020 che noto un mutato processo nel modo in cui ci si forma un'opinione sui temi in votazione. E va detto, si è più egoisti. Il cambiamento è avvenuto dopo che lo Stato, nel periodo della pandemia, ha limitato fortemente le libertà individuali. Questo ha creato una frattura. Inoltre, durante la pandemia prima e con il salvataggio di Credit Suisse poi, si è diffusa la percezione che la Confederazione sia disposta a spendere, e molto, quando lo ritiene necessario. Il pensiero dei cittadini è, se così si può dire, ora tocca a me.
Da ist der Eindruck gewachsen, jetzt bin ich einmal dran.
La conseguenza di questo pensiero centrato sull'individuo sono costi aggiuntivi per le casse pubbliche, ciò che può avere ripercussioni negative anche sui contribuenti.
Die Schweiz ist in den letzten Jahrzehnten durch viele Krisen hindurch.
Negli ultimi decenni la Svizzera ha superato molte crisi, spesso senza conseguenze drammatiche per la situazione del singolo. Ci si è abituati all'idea che una soluzione la si trova, che lo Stato sa tappare i buchi.
Ma ciò è possibile unicamente grazie alle tasse. Questa tendenza all'individualismo, a decisioni da prendere tra posizioni tanto distanti tra loro e tanto vicine agli interessi personali, nascondono quindi un pericolo, secondo Lucas Golder. Da qui la speranza del politologo che la Confederazione si renda conto di questo sviluppo e che i temi in votazione in futuro puntino più sul compromesso.
Alleggeriamo infine questa edizione con una giornata, quella odierna, che è stata dedicata ai castelli elvetici. Forse non tutti lo sanno, ma la Svizzera è tra i paesi europei con la più alta densità di castelli. Alcuni sono scomparsi, di altri restano solo delle rovine, altri ancora sono tuttora abitati o sede di musei. Oggi era l'occasione per riscoprirli non solo come monumenti storici, ma anche come luoghi vivi e dinamici, capaci di raccontare storie e tradizioni secolari. Camilla Luzzani è andata per noi al castello Montebello di Bellinzona, dove si è svolta una rievocazione medievale.
Benvenuti a Castello Montebello di Bellinzona. La spada nella rocca vi dà il cordiale benvenuto. Abbiamo il vicepresidente e il presidente che vi presentano questa giornata, Gianni Motti, Francesco Petrelli.
Un castello che oggi si veste a festa.
Sì, è una festa per tutti, ma è anche una rievocazione storica, quindi riportiamo il castello a 800 anni fa, davvero com'era. Rievochiamo il passaggio di Federico Barbarossa, l'imperatore del Sacro Romano Impero, che si dice durante le battaglie d'Italia sia passato da Bellinzona nel 1176.
Sei vestito da cosa?
Cavaliere.
Che arma hai?
La barda.
Io ho una spada.
Io vorrei guardare i combattimenti, ma non so se abbiamo tempo.
Io mi piattendo ai tuoi cadalli.
E cosa hai in mano?
Una spada.
Ah, Anche uno scudo?
Sì.
Questa è un'armatura pesante, sembra da vedere.
Scusi, non lo sento. Chieda a loro due, perché io non sento proprio niente con questo addosso.
Lui è sordo, non sente con l'armatura.
Applichiamo lo sport del Bukurt, che fondamentalmente è sport di combattimento in armatura a squadre. Cioè, quindi ci picchiamo senza problemi e ne approfittiamo per fare rievocazioni storiche. Però i colpi sono tutti reali e anche le armature e le armi sono pesanti. Ad esempio, la sua armatura pesa quasi 30-34 kg.
Dai.
Ma niente sente di questi colpi?
No, vabbè, adesso che è fermo così sì, magari qualcosa.
Sì, poi quando c'è l'adrenalina si sente un po' di meno.
Vedo che qua state preparando il pranzo.
Sto preparando la sbobba, cioè minestrone medievale fatto di carne e verdure, cipolle.
Sul fuoco proprio, quindi?
Sì, 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 sul fuoco. È che il vento disturba più che un po', perché non scalda abbastanza.
Quanto ci metterà a essere pronta?
E ancora un'ora e mezza.
Allora, come prima. Lascia appoggiare la freccia sul codo. Okay. Là. Braccio teso, questo, via.
Cosa andiamo a prendere le frecce?
Siamo gli ospitalieri, l'ordine di San Giovanni di Gerusalemme, rievochiamo questo antico ordine che aveva sede anche in una commenda a Contone. E questo ordine cos'è che si occupava? Di difendere i pellegrini in Terra Santa, ma anche di curare.
Ecco la dimostrazione dunque di Spada Gentile, Pietro della Chiossa da un lato e dall'altro Ser Beppe da Napoli.
I suoni e le voci dal Montebello di Bellinzona, un castello che fa parte della cosiddetta fortezza del complesso monumentale medievale, con il concetto di difesa, che è poi quello che è piaciuto all'UNESCO, che nel 2000 ha fatto entrare i castelli della capitale ticinese tra i siti del patrimonio mondiale. Investire nella promozione turistica della fortezza resta quindi molto importante, dopo tante discussioni e ora praticamente pronto il messaggio del municipio cittadino per un credito da 24 milioni di franchi da dividere fra città di Bellinzona e Canton Ticino. È stato infatti trovato un accordo sulla ripartizione dei costi e sentiamo a questo proposito Andrew Ruggero, capo dell'Ufficio dei Beni Culturali e Site Manager dell'UNESCO.
Cantone e città hanno lavorato negli scorsi anni a questo progetto di valorizzazione, un progetto serio, impostato in una maniera adeguata, evidentemente a un costo importante. Adesso Città, Cantone, Consiglio di Stato sono nella fase, come dire, di affinamento, di ottimizzazione, perché l'abbiamo visto in questi giorni, l'aspetto finanziario è un aspetto che richiede un grande rigore finanziario e quindi stiamo lavorando affinché questa prima tappa, che si vorrebbe mettere in atto a breve, abbia un buon equilibrio tra risultato sul territorio e gestione finanziaria. Quindi siamo fiduciosi che si possa arrivare presto a una soluzione condivisa.
E adesso davvero tutto per questa edizione di 6 di sera realizzata con la coordinazione di Giuseppe Limoncello, dopo di noi gli aggiornamenti sportivi e a seguire il magazine culturale. Angelica Arbasini vi parlerà del libro dedicato alle cappelle e ai dipinti murali devozionali del Sopraceneri per rendere omaggio al patrimonio storico, artistico e culturale. Non mi resta che augurarvi buon ascolto e un'ottima serata.